Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Seconda delle due puntate che nella nostra serie In Progress sugli album che più hanno caratterizzato le annate discografiche del jazz di 70 anni fa, dedichiamo alla presenza fra le uscite del 55 di uno dei maggiori protagonisti della scena di allora, Stan Getz. In questa seconda puntata ci occupiamo dell'album West Coast Jazz. Nel 1955, in febbraio, Stan Getz compie 28 anni, ma ha già alle spalle una carriera piuttosto lunga, visto che la sua affermazione sulla scena del jazz è stata decisamente precoce. Nella puntata scorsa abbiamo rapidamente ripercorso la sua biografia e per cenni brevissimi le tappe della sua carriera. E abbiamo parlato un po' delle sue caratteristiche stilistiche, mentre ci siamo poi ampiamente diffusi sul periodo che precede la realizzazione degli album usciti nel 55 che stiamo considerando, periodo in cui emerge il serissimo problema di tossicodipendenza di Getz, problema che era vecchio già di una decina d'anni, risalendo al suo lavoro nelle file dell'orchestra di Stan Kenton verso la metà degli anni 40, ma che Getz era riuscito fin lì a mascherare. Ci siamo anche abbastanza dilungati su questo e su vicende un po' truci e drammatiche del Getz della prima metà degli anni 50 per contestualizzare questi album e la situazione di Getz in quel momento. Ma abbiamo comunque fatto in tempo ad ascoltare nella sua interezza l'album Hamp & Getz, che come ricorderemo viene inciso il 1 agosto del 55. Avendo raccontato molto la volta scorsa, questa sera potremo andare molto più spicci. Come anticipavamo in chiusura della scorsa puntata, l'agosto di Getz in sala d'incisione non si conclude il primo giorno del mese e sei brani incisi nelle sedute di agosto confluiranno nell'album West Coast Jazz, pure pubblicato come Hamp & Getz nel medesimo 1955. Nell'album il sax tenore di Getz è affiancato dalla tromba di Conte Candoli, dal pianoforte di Lou Levi, dal contrabbasso di Leroy Vinegar e dalla batteria di Shelly Manne. L'album si apre con East of the Sun and West of the Moon, che la settimana scorsa abbiamo incontrato in una medley di Hamp & Getz. Thank you. riepiloghiamo rapidamente come si arriva agli album di cui ci stiamo occupando. Nel 1952 Getz, che negli anni precedenti ha ricevuto molti riconoscimenti dalle riviste specializzate, firma con Norman Granz per le etichette Clef e Norgran, che in sostanza diventeranno poi la famosa Verve. Granz lo valorizza organizzando sedute di incisione in cui Getz si confronta con altri nomi di spicco della scena del jazz, come nel caso della seduta del 1953, in cui Getz deve tenere testa ad un Dizzy Gillespie che ha con lui un atteggiamento di sfida. Al piano c'è un altro pezzo da 90, Oscar Peterson, alla batteria c'è Max Roach. Da questa seduta vengono ricavati due LP a 10 pollici pubblicati nel 1954, poi ricondotti nel 1955 ad un unico LP, Dizz & Getz, che è appunto uno dei titoli con cui Getz è presente nell'annata discografica del 1955. Ma proprio pochi giorni dopo questa registrazione, nel dicembre del 1953, Getz subisce una perquisizione domiciliare nella sua casa di Hollywood da parte della polizia alla ricerca di stupefacenti e cominciano i problemi. C'è poco tempo dopo un tentativo di rapinare della morfina in un drugstore a Seattle, dopo la quale Getz ingerisce barbiturici e rischia di morire. C'è poi una condanna e un periodo di detenzione in una prigione fattoria. Getz esce nell'agosto del 1954, riprende a lavorare, ma il suo matrimonio è allo sfascio, in più moglie e figli rimangono seriamente feriti in un incidente automobilistico. Ma poi Getz, che ha incontrato una giovane svedese, Monica, che diventerà la sua seconda moglie, divorzia e per lui le cose riprendono a girare per il verso giusto. Dopo la detenzione ci sono alcune sedute di registrazione, ma la prima seduta di grande rilievo arriva solo un anno dopo il rilascio di Getz dalla prigione, mentre il sassofonista è impegnato a Hollywood nelle riprese del film The Benny Goodman Story nell'estate del 1955. Ed eccoci ai due album che stiamo considerando. Getz ha molto tempo libero e lo inganna suonando a casa del bassista Leroy Vinegar in quartetto con lui, con il pianista Lou Levy e con una vecchia conoscenza, il batterista Shelly Manne. Norman Granz approfitta della presenza di Getz e di Lionel Hampton, anche lui impegnato nelle riprese, per mettere in piedi una seduta di registrazione con i due grandi musicisti, per la quale Getz convoca Vinegar, Levy e Manne. Ne nasce il 1 agosto il magnifico Hamp & Getz che abbiamo ascoltato la volta scorsa. Poi nel corso dell'agosto Getz torna in studio di incisione, sempre ad Hollywood, per altre tre sedute, sempre con Levy, Vinegar e Manne, e le prime due anche con Conte Candoli alla tromba. E da queste prime due sedute di registrazione che viene ricavato dalla Verve l'album West Coast Jazz, a cui adesso torniamo per ascoltare Getz in un brano di Miles Davis, 4. Thank you. Prima di ascoltare il resto dell'album, vogliamo dare il risalto che merita al brano che lo conclude, una straordinaria e ampia interpretazione di Shine. Conte Candoli è stato ascritto allo stile West Coast, ma che queste etichette poi valgano fino ad un certo punto lo si può cogliere ascoltando Candoli impegnato nel compito veramente arduo di rispondere a Getz, un Getz assolutamente memorabile in un brano come Shine. A parte l'impressionante livello dell'improvvisazione di Getz, si noti che Getz riesce a trasformare in un pezzo d'antologia del jazz moderno un brano risalente al 1924, che era stato interpretato da Benny Goodman e anche da Armstrong, ma trascurato invece dai musicisti stilisticamente successivi. Getz aveva suonato il brano con la band creata per il film The Benny Goodman Story, che non lo suona però nel film, ma il brano interpretato dalla band del film fu inserito nell'album con la colonna sonora della pellicola. Forse possiamo inquadrare un brano come questo incredibile Shine ricordando che l'anno successivo Getz incide un album in quartetto che si intitola The Steamer. Steamer, lo ricordiamo tornando alla questione accennata nella puntata scorsa di quanto Getz sia inseribile in un ambito cool, è un soprannome datogli da Oscar Peterson, che ebbe a dirgli: non sei della scuola cool, tu sei The Steamer. To steam significa andare a vapore, nell'uso familiare sta anche per darci dentro, e The Steamer come sostantivo è il vaporetto, ma anche la pentola a pressione. E questo soprannome coniato da Peterson, The Steamer, ebbe largo corso tra i musicisti per riferirsi a Getz. Le note di copertina della ristampa in CD di questo album West Coast Jazz segnalano che in una intervista dell'80 Getz aveva ricordato che i brani erano stati affrontati con una virilità da East Coast e che i musicisti non erano californiani. In effetti Candoli era originario dell'Indiana, Lou Levi era originario di Chicago e da Chicago era da poco arrivato Leroy Vinegar, e Shelly Manne, uno dei grandi nomi del jazz californiano, era un newyorkese puro nato e formatosi a Manhattan. Ma siccome l'album era stato registrato sulla West Coast, lo avevano chiamato West Coast Jazz in chiave scherzosa. In effetti all'epoca c'era tutta una diatriba sul confronto tra East Coast e West Coast Jazz e molta critica era piuttosto severa nei confronti del jazz West Coast, con i suoi toni morbidi e con la sua fisionomia più commerciale. Ma naturalmente per i discografici il West Coast Jazz, così di successo, era un affare. Dunque anche Norman Granz sarà stato ben contento di intitolare un album come questo, con una bella copertina disegnata dal grande David Stone Martin, West Coast Jazz, benché il titolo volesse, nelle intenzioni di Getz e dei suoi, essere ironico. Ecco Shine. I'm Quintetto che si ascolta in questo album West Coast Jazz era stato presentato da Getz per un ingaggio di una settimana allo Zardi, un locale di Hollywood. Lo Zardi era un locale di jazz di riferimento a Hollywood, aveva aperto alla fine degli anni 40 e si era dedicato al jazz tradizionale. Poi, nell'estate del 53, il manager del locale aveva pensato di provare a fare del jazz moderno e aveva cominciato con un ingaggio di 7 settimane del quintetto di Stan Getz con Bob Brookmeyer al trombone. La cosa aveva funzionato e Getz era diventato un habitué del locale. Fra l'altro, ha ricordato Conte Candoli che quando Getz suonava Shine, il suo assolo nel pezzo lo intimidiva e che ebbe i suoi problemi a prendere il suo solo dopo quello di Getz in studio di incisione, il brano che abbiamo appena ascoltato. E per questo allo Zardi Candoli cercava di prendere l'assolo su Shine per primo, per non trovarsi a mal partito dopo Getz. L'ingaggio allo Zardi con il quintetto di questo album era cominciato alla fine di luglio del 55, quindi prima della registrazione di Hemp and Getz e continuando per qualche giorno dopo. Non si trattava di un vero e proprio quintetto di Getz, ma di un gruppo montato per l'occasione con i 3 musicisti con cui Getz si divertiva a suonare, riempiendo le giornate del periodo luglio e agosto in cui doveva essere a disposizione per girare il film. Però il quintetto aveva figurato così bene da consigliare di fissare la sua qualità in studio di incisione. Conte Candoli era più o meno coetaneo di Getz, era nato come il sassofonista nel 27. Come si può facilmente intuire, era di origine italiana, i suoi erano romagnoli di una località vicino a Cesenatico ed erano arrivati in America nel 1921. Conte Candoli era il suo nome d'arte, mentre all'anagrafe si chiamava Secondo Candoli, nato dopo Pete Candoli, diventato poi anche lui trombettista. Conte Candoli cominciò anche lui l'attività professionale molto giovane, anche se non così giovane come Getz, sui 16 anni. Fra l'altro, le esperienze più importanti della prima fase della sua carriera sono orchestrali e coincidono, anche se in generale in tempi ci pare un po' diversi, con le più importanti esperienze orchestrali di Getz, e cioè Kenton, Benny Goodman, Woody Herman. Solo che Getz comincia con le orchestre e poi alla fine degli anni 40 diventa un leader, mentre Candoli continua con le big band per una decina d'anni, fin verso il 54, quando poi si sposta a Los Angeles, incomincia a lavorare negli studi e affianca a questa attività quella del jazz. Ed ecco che lo troviamo qui accanto a Getz, che comunque aveva già conosciuto e con cui aveva suonato in varie circostanze. Andiamo ad un altro brano, il terzo dell'album, una scelta abbastanza originale, Suddenly It's Spring, che proveniva da un film del 1944 che riprendeva un musical di Broadway. Il brano è di Jimmy Van Heusen, che ha dato tantissimo al patrimonio di standard che è stato utilizzato dal jazz. Thank you. parte il bassista Leroy Vinegar, Getz conosceva già tutti gli altri musicisti che avevano tutti, appunto a parte Vinegar, avuto occasione in un momento o in un altro di lavorare con l'orchestra di Woody Herman. Getz e Lou Levy erano stati assieme nell'orchestra di Herman nel 48-49. Shelly Mann, che è stato uno dei batteristi più straordinari della sua epoca e una delle figure più popolari del jazz californiano, era allora il batterista più richiesto sulla piazza di Los Angeles. Leroy Vinegar era l'unico nero del gruppo. Era arrivato a Los Angeles da meno di un anno, era di Chicago, come abbiamo detto, ed era stato Artetum a incoraggiarlo ad andare in California. Anche Vinegar era rapidamente diventato molto richiesto. Vinegar ha avuto poi occasione di parlare in termini molto positivi di Getz, non solo come musicista, ma anche per il suo modo di relazionarsi e come band leader anche per quanto riguardava le capacità organizzative. È forse il caso di segnalare che questo gruppo vede assieme tre ebrei, Getz, Levy e Mann, un italo-americano, Candoli, e un afroamericano, Vinegar. A ricordarci che il jazz è stata una musica di minoranze, una musica che è stata indirizzata in maniera fondamentale dai neri, una minoranza, ma che anche i bianchi che si sono fatti onore nella sua storia erano, e sono ancora oggi per certi aspetti, per la maggior parte appartenenti a minoranze come quella ebreo-americana e italo-americana, mentre abbastanza secondario in questa storia è stato il peso della maggioranza anglosassone protestante. Il quarto brano dell'album è A Night in Tunisia, il cavallo di battaglia di Dizzy Gillespie. Thank you. Nell'ultima seduta di agosto, senza Conte Candoli, il quartetto di Goetz assunse una fisionomia effettivamente più West Coast, più soffice. Quattro brani, assieme a brani da altre sedute, confluirono nell'album Stan Getz and the Cool Sounds, pubblicato dalla Verve nel 1957. Noi concludiamo l'ascolto di West Coast Jazz con Summertime, poi l'album si chiude appunto con l'incredibile Shine che abbiamo evidenziato prima. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
Thank you.